Noi oggi siamo immersi nel dualismo. Mi spiego. Io ho fatto per 20 anni il sindaco del comune, questo lo sapete, per quelli sono per quello lo sanno già. Faccio un esempio, avevo bisogno di rifare un pezzo di acquedotto, i soldi non c'erano. Io cosa facevo? Andavo dall'assessore regionale che aveva i soldi dell'acquedotto e i cani sono due o tre. Poteva essere del mio stesso partito e magari ancora meglio della mia stessa corrente del partito. Si può immaginare che ora non poteva essere solo per cristiano, poteva essere anche altri partiti, no? Della mia stessa corrente, allora andava con il burro. Io non so potuto però con il burro. Perché però là si chiedeva, ma il Fernando del Maschio, comune 2100 abitanti, pensano, no? Quanti voti gli porta? E di preferenza, quanti voti dà? Allora, 700 voti alla Comunità Cristiana e al massimo di questi 700, 250 con preferenza che hanno partito. Allora, proprio una resinaria delle recente. Mettete il numero lì, il numero, mi raccomando, sapevo, anni punta, anni una cosa, mettete il numero, no? Ecco, come si dice, allora anche il maschio merita, ma insomma, fai bene qualcosa, e si otteneva qualcosa. Se viceversa l'assessore era socialista, per esempio, dovevo andare il mio vice sindaco, a me sono le spalle alle altre socialiste, e lui a chiedere, anche là, corrente, di qua o di là, o cristiano, qua era arrivato. Questo, signori miei, se non sbaglio, io spero che pochi storie per studiare, anche se dubito che non me la ricordiate, non è che il neofeudalismo. Poi eravate l'imperatore che dava in gestione ai suoi fedelissimi feudatari maggiori. Poi c'erano i feudatari minori, i vassalli, i valmassini, i valmassori, no? In giù a piramide. Ognuno metteva le mani giunte in mezzo alle banche, quello stava sopra, gli giurava fedeltà, eccetera, lui doveva. Lui gli dava le cose e quell'altro in compenso gli dava alcuni benefici, privilegi, esenzioni e vanno avanti. Adesso se mi guardate intorno è la stessa cosa. Io, Fernando del Maschio, controllo, dedicato 100 voti di preferenza, glieli garantisco a un regionale il quale ricambia questi voti di preferenza con contributi per il comune di cui io sono sindaco, assessore, per le cose così. Io spero, ma non ci spero, spero, spererei, ma non ne ho grosse speranze però, che questo cessi, o perlomeno si riduca, ma invece di fare meglio con la testa così, no? Allora, nil novi sul sole, no? Non c'è niente di nuovo sul sole. Andiamo avanti con queste forme qua, supplice scarogamus con nipotens assesso, no? Ecco, tu supplichi, preghiamo, onnipotente assessore. Darci queste briciole a noi poveri mortali di comuni, no? Ecco, e sono queste cose che io, in un sentito, il vostro direttore dice, i ragazzi hanno bisogno di anche una formazione politica, ma in questo senso, che sappiate riconoscere dove veramente c'è la democrazia vuol dire governano tutti, regole, con le sue leggi, la democrazia è, da noi è democrazia delegata, non è democrazia diretta, no? È impossibile, sarebbe impossibile, no? Però vera democrazia, e dove invece c'è un feudalismo di stampo, un neofeudalismo di stampo medievale, con l'imperatore e la piramide.
No, è stato molto utile questo richiamo al fatto che noi stiamo appunto navigando per l'Occidente e stiamo ritrovando l'Oriente, stiamo tornando al punto di partenza, perché fino agli anni 73-74 c'è una grossa riforma tributaria. Sì, 73 le imposte indirette riformate, 74 le imposte dirette. È un episodio molto interessante, anche nobile nella storia repubblicana, quella della riforma degli anni 70, con alcuni successi e alcuni insuccessi. Insomma, sarà interessante una volta che avremo occasione di raccontare la storia della nostra giovane Repubblica. Prima comunque c'era molta autonomia. E l'autonomia, come al solito, può essere giocata nel bene e nel male. Di sicuro c'erano giochetti, c'erano naturalmente amicamenti, c'erano piaceri e punizioni a seconda dell'amicizia, ma tutto sommato da noi le cose funzionavano. In altre parti l'autonomia era giocata male, avevate aggi esattoriali, cioè commissioni pagate all'esattore, no, che arrivavano al 20-30% del gettito, capite? Insomma, era una corruzione diffusa, per cui nel 73-74 la riforma venne fatta all'insegna del centralismo, il quale però sanò alcuni problemi, ne creò degli altri gravissimi, perché generò la irresponsabilità allora degli enti locali. Il sindaco non era più quello che doveva andare appunto a dire: così ci vuole l'acquedotto, ma allora vi devo aumentare l'imposta di famiglia, no? I soldi arrivavano dal centro e lui si faceva bello a spendere, e tutta la sua abilità era nel trovare i santi in paradiso, no? A Roma, nel fare i deficit. E da questo punto di vista il Veneto è stato, ma direi anche il Lombardo Veneto, è stato penalizzato, perché grosso modo la storia del paese nei decenni successivi alla riforma tributaria di metà anni 70 è così rappresentabile. Il Lombardo Veneto ha tenuto i conti in pareggio, perché siamo ossequienti alle leggi. L'Italia centrale, a maggioranza comunista e socialista, ha sforato per dare più servizi, il sud ha sforato per fare più impiego. Quindi trovate al sud che insomma i comuni sono pieni di impiegati e non rimangono soldi per fare i servizi, no? Perché i servizi erano un optional, l'obiettivo era l'impiego pubblico. Questa grosso modo è la storia. Dopodiché le sanatorie e i trasferimenti successivi basati sulla spesa storica hanno premiato appunto chi aveva speso di più e ha punito i virtuosi, ecco perché anche i veneti che sono paciosi e mansueti alla fine si sono incavolati. Ecco, questo scusi su una questione che appunto richiamava e che ho voluto ribadire. Per quanto riguarda i quesiti, allora, per quanto riguarda l'accertamento, anche qui bisognerà vedere a lato pratico. Comunque, a livello di principi, i comuni dovrebbero riacquisire proprietà, capacità e competenze accertative per i tributi locali e anche per quanto riguarda la gestione del catasto, eventualmente in accordo con l'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece i grandi tributi nazionali, l'IRPEF, l'IVA, l'accisa, eccetera, lì le competenze rimangono dello Stato, però già adesso la legge è vigente. I comuni sono stati coinvolti nella lotta all'evasione e se danno elementi all'Agenzia delle Entrate sufficienti per scovare dell'imponibile nascosto, hanno diritto ad avere una percentuale non trascurabile del maggior gettito. Ecco, solo che appunto non funziona, sono quelle cose che vanno sulla carta, perché il comune, a parte che non è neanche simpatico, no, arrivare alle relazioni personali, ma non mette su una macchina, un ufficio tributi ex novo, e poi no, va alla ricerca degli evasori, se non li trova soltanto il costo dell'ufficio senza avere il ritorno economico. Quindi da questo punto di vista non ha funzionato granché, ma questo è il disegno che si prevede. Per quanto riguarda l'ultimo quesito, ripartizione del fondo no, dallo Stato oppure dalla Regione, nel caso specifico era dalla Regione, verso gli enti locali, è chiaro che alla base di quella diffidenza degli enti locali ci sta proprio il desiderio di non ricadere nel sistema feudalistico, insomma. Per cui credo che ci sia proprio questa necessità diffusa, consapevole, di avere indicatori di fabbisogno e quindi criteri di riparto il più possibile oggettivi. Ma questi sarebbero garantiti anche nella variante che io ho proposto, perché appunto non è la regione che ripartisce a seconda di chi ritira meglio la giacca all'assessore di turno, ma sarebbe un organismo paritetico, regione e enti locali, che decide sui criteri e quindi con il vincolo di coerenza, insomma, no? Non può tra due comuni uguali la regione dire a uno sì e all'altro no, perché comunque i criteri sono criteri fatti con l'approccio normativo, la legge anonima generale che poi viene applicata. Quindi da questo punto di vista penso che si riuscirà a fare un passo avanti.